Amici radioascoltatori, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Radio Divagazioni.
Programma creato e condotto da Vito Amedeo Cozzilepri e Jacopo Maccioni a partire dall'8 di marzo 2022. Abbiamo divagato su letture di testi letterari, segmenti di commedie, su musica lirica, poesia e su brani dell'antichità.
Oggi si parte con Molnar. Due donne che discutono in carrozza sovrastandosi l'un l'altra nella conversazione. Poi uno scoop sensazionale su Giulietta Capuleti.
Seguirà un'interpretazione straordinaria del compianto Eugenio Lucani, con il cui ricordo abbiamo inaugurato il ciclo di queste trasmissioni radiofoniche. Infine, il brillante inizio di un testo scritto da attori del piccolo teatro della città di Cortona.
Cari radioascoltatori, siamo giunti alla fine degli appuntamenti settimanali.
Speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente in questi 4 mesi di trasmissioni.
Non ci resta che augurarvi
buone vacanze! Di Ferenc Molnar, due donne. Leggono Giuliana Bianchi e Chiara Presentini.
Questo io non posso spiegarlo altrimenti se non col fatto che mio marito non mi comprende. Oh, io sono una donna incompresa, sai, una donna che...
Mio marito dice che io devo far bastare tanto e tanto e non mi dà di più. E io me la cavo veramente con quello e riesco a mettere anche qualcosa da parte. Ma se gli domando 10 lire, mi fa dei musi lunghi così, il che non sarebbe un gran guaio, ma non mi dà un soldo di più. E questo è brutto. E poi...
È inutile che gli dica, intendiamoci una buona volta, perché puoi leggerlo anche nei libri che gran guaio sia se la donna non è compresa dal marito. Perché una volta o l'altra capita qualcuno che la comprende e allora...
Non mi dà un soldo di più, non me lo dà. Va bene, non me lo dà, ma mi desse almeno ragione qualche volta. Invece senti per esempio questo... Dopo pranzo lui vuole fare il suo pisolino, è un'abitudine. Mentre vedi, io amo chiacchierare un po' dopo pranzo. E allora lui si corica sul canapè, io mi metto a discorrere e lui mi dice «Sì, sì, cara, sì». Poi «Sì, ma senza cara». E poi non dice più niente e si addormenta. E io piango desolata e sento che non è lui l'uomo che possa comprendere la mia anima.
L'ultima volta, per esempio,
Allora, quando si sveglia gli dico, tu non capisci la mia anima. E lui mi risponde, cara, io capisco la tua anima, la tua cara bella anima, ma dopo pranzo voglio dormire. È inutile che gli spieghi, non vogliono intendere che il matrimonio è sopportabile solo se entrambe le parti si concedono rispettivamente la più grande libertà. Se invece dunque cominci a non lasciarmi conversare dopo pranzo, me la saluti tu questa reciproca libertà. Lui può dormire e io non posso conversare? E sai cosa mi risponde?
Risponde come il mio. È quando la scorsa estate, no?
Ti risponde dicevo... che la libertà sarebbe che io lo lasciassi dormire. Così perfido è il loro modo di pensare. Non vuole neanche capire che lui non mi comprende. E quando gli dico che...
Siamo stati in villeggiatura... Ti dicevo, l'estate scorsa, e c'era un tenente di cui mio marito era un po' geloso. Un giorno gli ho detto, non essere geloso, cerca piuttosto di capirmi, e se mi capirai, sarò la donna più felice del mondo, perché io non ho bisogno d'altro, solo di te, ma ti voglio solo se mi comprendi. Guarda qui, per esempio, questa faccenda di 74 lire, nella quale ho ragione io. Mi ha dato le 74 lire e io sono stata veramente felice. Ho sentito che quel giorno lui mi comprendeva e sono stata così felice che ho molto tormentato il tenente, il quale si era innamorato di me come un collegiale e voleva scrivere a Ibsen, il creatore di Nora, che non aveva niente affatto ragione, perché ci sono dei mariti che comprendono le loro mogli e non dipende sempre da ciò se...
E se io volessi dormire dopo pranzo e lui volesse conversare? Allora?
Ma Ibsen era già morto.
È certo che allora non mi lascerebbe dormire, come adesso non mi lascia chiacchierare. E poiché il chiacchierare disturba il sonno, è certo che avrei ragione, perché se io dormo non posso impedirgli di conversare, mentre lui, conversando, mi impedirebbe di dormire. Ma queste cose è inutile volerle spiegare a un uomo che è nato addirittura per non comprendermi. E oltre a ciò...
Ah, e non solo col denaro è così, ma anche con l'amore. Gli dico, perché non vieni a dirmi come prima, sei bellissima, più bella di tutte? Una volta tu eri così gentile da dirmi, sei bellississima, non bellissima, bellississima. Ah, com'era carino questo, ma perché non me lo dici più ancora?
Naturalmente mi dice che se io posso difendere così bene il punto di vista di chi vuol dormire nel pomeriggio, perché non lo lascio dormire dopo pranzo? Veramente è una cattiveria. Lui accomoda tutto secondo quanto gli aggrada di più e riempie del suo russare tutta la camera, mentre io, come una povera martire, devo starmene seduta accanto all'ottomana sulla quale egli dorme. E io parlo, grido, gli urlo nelle orecchie, ma a me non risponde nessuno.
Ah, piangi pure, mia cara, e ti farà bene. Io dunque gli dico, nel matrimonio non c'è dunque amore? E lui dice, c'è, ma il matrimonio è una forma più limpida, più calma dell'amore. E sostiene di avermi dato prova del suo amore vivendo tutta la sua vita con me. E io insisto, ma perché non mi fai più la corte? Perché non mi conquisti sempre di nuovo? E lui allora risponde, perché sei già conquistata. Ed io replico, ma che conquistata d'Egitto? Noi donne vogliamo essere sempre conquistate ogni giorno di nuovo. E lui, ma come posso conquistarti se tu sei già mia? Sei un asino e io sono una moglie incompresa. E tu? Perché non mi seduci ogni giorno? Perché fai questo picchiettio con le pianelle nello stanzino da bagno? Ah, perché tu sei già sedotto per tutta la vita e io posso ormai picchiettare tranquillamente. Non vorrei forse che io venga ogni giorno ad ammaliare il padre dei miei figli? Ma lui non comprende tutto questo. Perché in ciò tutti gli uomini sono bestie? Ma perché?
E ha il coraggio di chiamare questa libertà.
Lui non mi conquista, ma io devo sedurlo.
Hai perfettamente ragione. Lui non ha il diritto di dormire e io ho il diritto di parlare.
E tu hai perfettamente ragione che io posso esigere da lui che mi faccia la corte. E lui non può esigere da me che io non faccia tic e tac con le pianelle nello stanzino del bagno.
Se Ibsen vivesse ancora, gli scriverei le mie esperienze. E con queste potrebbe scrivere una seconda Nora.
E con le mie una terza. Noi siamo Nore, cara mia, Nore. Con la differenza che per noi non è mai venuto il nostro Romeo. Ciao cara.
Ciao cara.
Da Sono stata spiegata di Anna Maria Barbera, Giulietta, legge Francesca Barciulli. Madame et messieurs, attention, on est collégué avec la télévision européenne. Siamo collegati con la TV europea. On est en train de vous présenter, stiamo per presentarvi, un scoop incroyable, uno scoop incredibile. Juliette Capuletti, Giulietta Capuletti, l'eroina tragica di William Shakespeare, l'eroina tragica di William Shakespeare, elle n'est pas morte, non è morta, no, elle est ici avec nous ce soir, è qui con noi, voilà. Ladies and gentlemen, Giulietta Capuletti.
Well, ringrazio tutti per questo telegatto.
No è telegatto?
Maybe notte degli Oscar.
No, notte Oscar? Where we are. Zelig. Okay,
so good. Well, I come from Verona. You know Verona? I'm born in Italy. I speak Italian. Io parla italiana, se tu vuoi, ok? Non parla tanto bene perché è dimenticata, but I try. Io provo, ok? Quando io giovine, io stavo in Verona. Felice, sì, abbastanza. Avevo my boyfriend, Romeo. Simpatico, yeah? Un po' noioso, eh?
Sì, perché lui veniva sempre sotto casa, sotto mia finestra con musica giovinotti. Affacciati la finestra, amore mio. Oh, Romeo, diceva io. Perché sei tu Romeo? Why? Lui insisteva a me a fidanzare. Io diceva, Romeo, non è momento storico. Lasci stare me. Ma lui non capiva. Romeo, guarda mie amiche. Ofelia, venuta matta perché aveva fidanzato scemo che andava in giro con teschio in mano a spaccare palle a tutti perché ancora non aveva deciso se morire o dormire. Ma vai un po' a lavorare, please. Vedi che ti chiarisci idea. Idea, sì? Desdemona, morta. Ammazzata di lui, Otello. Otello geloso. Era venuto moro dalla rabbia. Anche se diceva che non era vero un Cassio. Sì. Lasci stare, mero mio. Non è momento storico. Ma lui insistuto. Anche frate Lawrence. Prendi il sonnifero, dormi per davvero. Lui convince me. Ok, basta che shut up. Allora io dico a voi. Tu vedi me dorma. Cosa fai? Dammi un basin? Uno schiaffone? No, lui è morto. Subito tragedy. Un po' di sense of humor, per favore. Allora tutti corsi da me e dire, Giulia, ti svegli, è successo disgrazia. Romeo è morto. Devi morire anche tu. Io. Cosa? Devo morire. Io devo morire. Tu sei scemo. Juliet, questa è tragedia. Se tu non collabori e muori, scandalo. Io. Chiamo William. Subito. Immediately. William, tu messo me in questo casino, tu mi togli. Scusa, io giovine. Così scappata in England before and then in States. Sì, yeah. In America ho fatto my life. Ho trovato my husband, mio marito. Sposato Palmiro. Yes, I know. Romeo and Juliet dream, sogno. Fantastic. Giulietta e Palmiro. Reality, realtà. Normal. Ma io felice, sì. Perché, vedi, parlo anche a ragazze giovani. Quando una giovine pensa fantastica, grande amore, like a mission, io ti salverò. Yes, important. Ma più importante, io mi salverò. Perché, vedi, vita senza amore è difficile. Ma amore senza vita è impossibile. Have you see good luck?
Gli 11 comandamenti. Dalla Bibbia apocrifa di Maranguelone. Mosè ormai non era più tanto giovane quando una voce chiamò all'improvviso. Mosè, gli disse, so io, il Signore, è ora di darsi una regoleta. Non potete mica continuare a campè come bestie, tu e tutti quell'altri segaoli della terra. Perciò ho preparo per voi altri dei comandamenti che ho fatto trascrivere su delle tavole di legno da miei angeli sgorbiatori. Domene tu salirai sul monte Sinai, che lì è il posto più adatto per consegnartele. Mosè non era più un cittino da poccia e aveva già i suoi annetti. Ma fiat voluntas Dei et topa est hominibus bone voluntatis, e il giorno dopo Mosè, mezzo crocero con un po' di fiatone, riuscì a giungere in cima al Sinai. Qui il Signore gli consegnò le 10 tavole di legno, un tarzietto con i primi 10 comandamenti. Dicemmela tutta, il carco era piuttosto peso da trasportarsi per un uomo che ormai non era più del primo pelo. Ma il Signore gli disse, queste che t'ho detto sono regole per le facendere tutti i giorni, ma per il sesso, che di solito se fa di notte, c'ho un'altra tavola che per seguire le procedure del paradiso te la devo consegnare sul monte di Venere. A Mosè gli vengono le calderie. Già gli faceva un mele caglie e pur se pensò alla stracaneta che ha fatto per Giognellì, mi era venuta una mezza intenzione di rispondergli mele, che quella tavola lui se la poteva cacciare dall'armerio e tenerla da parte per quando le cose ne fossero un vite meglio, quando almeno ne fosse passo il fiatone. Ma se con me, signore, dopo ci poteva avere qualcosa da dire. Un passetto, hai già preso qualche provvedimento quando mi deva, eppure diluvio, eppure vatte la pesca, che gli poteva ancora arzigogolare il tuo cervello. A Mosè gnarmanze compiti. Riscese dal Sinai con la sua braccetta di tavole e s'avviò sul monte di Venere. Arrivò che ne fu meno i piedi e calco salto. Oi oi, fece, non ne posso proprio più. Era meglio quando se via per le fascine al poggio di Spoltaglia. Anco si sarnia a stracchi morti. Qui, in tul monte di Venere, Mosè prese in consegna l'undicesima tavola, quella che doveva regolare le faccende del sesso. Vede, gli disse il Signore, su sta tavola c'è inciso solo un simbolo con tre parole. Però andino, che si m'accorgo che fondete l'AIDS, Associazione Internazionale Donatori Sedere, vengo giù un'altra volta, il provvedimento che prese con Adamo e Eva diventa uno scapaccioncino. Ora vite e moltiplichetevi. Mosè prese la tavola, ne ammirò e vide che c'era raffigurata una chiave incatrecciata contro una rete. Il significato era più che chiaro. Chiave rete. Eppure tre parole, nunc et semper. È tutto? Gli ha domandò Mosè. È tutto, gli ha risposto il Signore. Veda però di mettere tavole al sicuro perché ne ho fatta una copia sola e non ti posso fare punti duplicati. In secula seculorum la gente avrà bisogno di questi riferimenti, gli 11 comandamenti. Ma Mosè a principio il bruciacuo. Un po' per lo sforzo di che dosagliite, un po' per la responsabilità delle tavole coi comandamenti, insomma, era una bella gatta da pelè. Mosè ringraziò per l'onore, era sempre meglio tenesselo buono e l'assicurò che se preoccupasse e sapeva lungo metterlo al sicuro. Ditto fatto, scese dal monte di Venere, sempre boticando fra di sé con le palle che gli erano arrivate ai piedi e quante che era gonfio, s'avviò per un'altra salita. Stavolta Mosè, attenzione, dare vento il monte dei Paschi, per affittare una casetta di sicurezza, schiaffacci tutte le tavole e non ne sentì parlare più per un po' di tempo. Ma quando arrivò al bivio, che si trova sotto al monte dei Struzzini, rincuglionito con mera dalla stracchezza, il vecchio patriarca si confuse, sbagliò via e salì in tul monte di pietà. Il bello fu che non se ne rese manco conto e arrivato in cima si presentò allo sportello e disse all'impiegato: «C'arriva da deposite 11 tavole, qui si vanno al sicuro». «Ma che fè? Scherzi o fè tul serio? È un ruzzo nunnino?» gli fece l'impiegato ai degni. O al tereto. Dopo ammirò le tavole, sdondelò il capo e disse: più di mezzo chilo di fagioli non ti posso dare. Ma io quante pego della sicurezza? Gli chiese Mosè tutto preoccupato. E intanto piglia i fagioli e sta polizza, per pagante deve preoccupare, pagherei alla riconsegna. Ma legge bene le clausole del foglio, nonnino, e non lo perde, sennò dopo sono affari tua. Quando è rientrato in famiglia, Mosè s'accorse della cazzetta che ha fatto. Ormai era tardi. che erano già passate 2 settimane. Allora mandò di corsa a suo figliolo al pigliare le tavole dei comandamenti, ma quando il ragazzo arrivò al Monte di Pietà e scialea come un boe che tira la rete, poté ritirare soltanto 10 tavole, perché l'11ª, quella con la chiave e con la rete, era già vita l'asta, e le ha compra sotto di Londra, che le ha venduta grazie a un sincero ebreo che gli ha fatto il partito al faraone d'Egitto.
Dalla commedia Un caso bislacco, testo di Donella Baccheschi, Azeglio Cantini, Vito Amedeo Cozzilepri, Ferdinando Fanfani, Lucia Palmer, Eleonora Sandrelli. Leggono Donella Baccheschi, Lucia Palmer e Eleonora Sandrelli. Oh, oh.
Giulia, Giulia cara, ti senti bene?
Ora non più, mi hai sfasciato la porta.
Ciao bella, ti ho sentito ridere. Ti divertivi con qualcuno? Io capisco queste cose. Com'è? Dov'è?
Ma cosa stai dicendo? E ora come faccio a riparare la serratura? La padrona di casa mi farà pagare i danni e sono arrivata da poco tempo.
E scommetto che si tratta di un bel pirata, magari dei mari del sud, di quelli che fanno perdere il cervello e tutto il resto.
Rassegnati, non c'è nessuno. Piuttosto, ora sarò costretta a chiamare un falegname.
Ne conosco uno io, uno di assoluta fiducia e piuttosto in gamba, in tutti i sensi.
Mamma mia e santi del cielo, la mia porta! È proprio un bel cominciare, cara signorina!
Oddio, mi scusi tanto! La colpa è mia! Mi ero preoccupata perché Giulia non rispondeva e così ho forzato un po' la serratura, ma non credevo che cedesse così facilmente.
Chi è lei? Che vuol dire? Che affitto porte sgangherate?
Sono veramente mortificata, signora Anna. La mia amica Marina mi è venuta a trovare per salutarmi e vedere per la prima volta l'appartamento preso da poco in affitto. Siamo molto amiche ed evidentemente si è preoccupata per me, ma stia tranquilla, pagherò il danno.
Ci mancherebbe.
Buongiorno, piacere, Marina. Ben felice di fare la sua conoscenza.
Signora Anna, mi può indicare un falegname che possa riparare la serratura?
Ma sì, ti ho detto!
Mi fido dei suoi consigli, signora Anna!
Va bene, ma che non succeda più. Per fortuna abbiamo nel piano di sopra un giovanotto che si adatta a far di tutto, anche il falegname.
Un giovanotto?
Sono appena arrivata e ancora non conosco bene i condomini. L'ho incontrato una volta per le scale e ci siamo semplicemente salutati.
Penso io. Lo contatterò e gli dirò di provvedere. Ora vi lascio. Ho da fare delle commissioni.
Non ci voleva.
Dai, non te la prendere. Vedrai che tutto si risolverà.
Allora? Dai, cosa ti hanno detto all'ultima riunione degli ipersessuali anonimi? Come l'hanno presa che tu ci sia ricaduta?
Diciamo che, come sempre, sono stati molto comprensivi. anche se ho visto alcuni degli uomini diventare paonazzi ed imperlarsi di sudore quando ho raccontato quello che è successo. Ma non credo fosse una reazione di rabbia o contrarietà. Dai, non è colpa mia se il mio fruttivendolo ha un debole per me. Quando ha insistito per accompagnarmi con le buste di zucchine e cetrioli fino alla porta di casa, ho iniziato ad immaginare di tutto. E tu sai quanto sia subdola la mia immaginazione. Per quando siamo arrivati, ero al punto di non ritorno. Ho dovuto invitarlo a casa. Oddio, oddio, non mi ci far ripensare, accidenti! Ad ogni modo, mi hanno insegnato un trucchetto infallibile per provare a disinnescare questa voglia irrefrenabile che mi sorprende ad ogni pensiero ambiguo. Mi hanno detto che ogni volta che avverto un minimo accenno di quella pulsione, devo immediatamente pensare ad una qualsiasi vecchia canzone italiana, sforzarmi di ricordarne il testo e cantarla a voce alta, subito. In questo modo il cervello si distoglie istantaneamente da certi pensieri per lo sforzo di ricordare le parole. E Giulia, funziona! L'ho già provato in autobus prima. Appena ho avvertito la solita voglia di fantasticare sull'autista, ho iniziato a cantare l'inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Ho anche fatto una bella figura perché gli altri passeggeri si sono commossi e si sono tutti uniti a cantare con me in coro.